Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Sono le 15:11, buon pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo, siete sintonizzati sul canale FM 105 Live. La compagnia teatrale torinese Onda Teatro è stata una delle due compagnie italiane a partecipare alla 16ª edizione della Biennale Ragazzi a Lione e noi abbiamo in linea al telefono l'attrice e coreografa dello spettacolo Nero su Bianco, autrice di questo stesso spettacolo che è stato scelto per essere rappresentato in questa importante occasione europea. Ben trovata a Maria Paola Pierini, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, intanto chiariamo meglio di che circostanza si tratta. Che cos'è questa Biennale?
La Biennale è un appuntamento appunto internazionale, importante per il teatro, soprattutto per il teatro rivolto alle giovani generazioni, che nella dicitura francese appunto jeune public, ed è una manifestazione che ha fatto un po' epoca, nel senso che ha aperto i confini nazionali al teatro italiano e non solo, nel senso che è un luogo di incontro tra varie realtà europee, quindi è un momento importante, appunto ormai sono tanti anni, noi è già la terza volta in realtà che partecipiamo a questa manifestazione. È successo una decina d'anni fa, poi con un altro spettacolo dal titolo Paradiso, poi quest'ultimo appunto Nero su Bianco e 4 anni fa invece con uno spettacolo dal titolo G come guerra, quindi siamo
ormai più che collaudati, insomma.
Sì, in realtà appunto ogni anno c'è una selezione, quindi noi siamo molto contenti di essere stati nuovamente selezionati per rappresentare l'Italia insieme alla compagnia Piccoli Principi di Firenze. È stata come le altre volte, insomma, un'occasione importante, perché poi ha modo di dimostrare il proprio lavoro all'estero, cosa che non è sempre così facile.
Esatto.
E nello stesso tempo anche di vedere il lavoro degli altri.
Si impara sempre qualcosa.
Sì, certo, è un momento di scambio. Comunque.
Che cosa racconta Nero su Bianco?
Allora, Nero su Bianco ha come sottotitolo Italo Calvino e l'avventura dello scrivere, ed è appunto uno spettacolo che parla della scrittura, cosa di cui non si parla tanto a teatro.
Vero.
E questa è un po' un tentativo di affrontare un tema difficile, che è quello della genesi delle storie, di come si parte da come, in questo caso lo scrittore, in questo caso Calvino, guardando fuori dalla finestra, in qualche modo trova le suggestioni, i punti di partenza per elaborare delle storie. Adesso, dire questo a parole difficile, nel senso che in scena noi ci usiamo non solo le parole ovviamente, ma anche il movimento, perché c'è una componente di danza che è una componente che caratterizza molti dei nostri spettacoli, e anche una componente visiva, nel senso che c'è una proiezione di immagini animate, di segni neri sul fondo bianco, appunto come recita il titolo dello spettacolo, che in qualche modo in conclusione della rappresentazione danno appunto visione di ciò che è stato detto e fatto sulla scena.
Molto interessante.
In estrema sintesi, e credo non in modo estremamente chiaro.
È difficile parlarne, effettivamente.
No, è difficile parlarne, però appunto l'idea è quella di usare, insomma, Calvino, che è uno scrittore che ha teorizzato anche questo tipo di approccio alla scrittura attraverso la visione, l'immaginazione, provare a parlare di questo argomento, come vedere come nascono le storie. Ecco, questo è un po' il tema dello spettacolo, attraverso due attrici sulla scena, di cui una sono io e l'altra è Silvia Elena Montagnini, che è anche coautrice dello spettacolo.
Abbiamo perso un po' la fantasia, secondo lei?
Ma sicuramente. Io credo che il teatro sia il luogo.
Non mi aspettavo una risposta così
precisa. Cioè, lo dico adesso, forse esagero, non del tutto ovviamente, credo che il teatro sia un luogo dove poterla risvegliare, e non è un caso che noi parliamo di uno spettacolo dove si parla di mare, di montagna, di città, di luoghi e in realtà non li mostriamo, cioè attingiamo a quella che è la risorsa del teatro, che è quella di poter far immaginare le cose, quindi mettere in moto la fantasia. Ecco, questo lo dico perché ci tengo molto, rispetto soprattutto a un tipo di pubblico di giovani che sono forse un po' viziati da un dominio dell'immagine veramente molto forte in questi nostri tempi.
Che quindi, divora la parola.
Divora la parola e divora anche un po' la fantasia, forse. Insomma, è tutto dato in qualche modo. Il teatro invece è un luogo dove si dà solo in parte e quindi il resto si deve un po' immaginare.
Anche sottrarre, vero?
Sì,
si procede un po' per sottrazione a volte, e questo alimenta lo stupore, alimenta il gusto della scoperta probabilmente, cosa che non c'è nella civiltà dell'immagine. Forse anche questo è il discorso?
Sì, forse sì, questo sì. No, nel senso che poi dal punto di vista concreto, per chi lavora sulla scena, ovviamente si tratta di sottrarre quasi sempre. Ovviamente tu il mondo sulla scena non lo puoi portare, ma lo puoi suggerire, lo puoi fare immaginare, quindi devi trovare degli elementi che siano dei tramite tra quello che tu vuoi dire e quello che potresti immaginare, insomma. E questa è la bellezza, secondo me, del teatro, insomma, del poter mettere, nel nostro caso, due sgabelli e semplicemente sulla scena. Gli oggetti di scena sono due sgabelli e una lampada, e con questi due semplici oggetti noi cerchiamo di portare tutti altrove in qualche modo. E direi che finora ci siamo abbastanza riusciti. Poi
diceva che queste sono anche occasioni in cui si cerca di imparare da altre esperienze non italiane. Voi che cosa avete imparato?
Imparare sì, poi lo capisci sempre un po' dopo quello che hai imparato. Sicuramente capisci, vedi che ci sono modi diversi, per esempio sicuramente questa essenzialità è più che diversa, è un tratto abbastanza comune. Ecco, questa è una cosa che abbiamo riscontrato invece, non tanto appunto nella diversità quanto nella
punto in comune.
Punto in comune di molto teatro, almeno di quello che abbiamo visto lì, di una sorta di ritorno a, non dico alle origini, comunque ha una spettacolarità molto meno enfatica, molto meno ridondante, ma molto più alla ricerca di un'essenzialità. Poi nel caso del, non so, abbiamo visto uno spettacolo portoghese brasiliano in cui c'era un forte lavoro sulla narrazione che in parte ricorda alcune tendenze del teatro italiano contemporaneo. In altri casi abbiamo visto un interessante esperimento di opera contemporanea con un coro di bambini, cioè cose appunto in parte simili e in parte diverse rispetto a quello che succede in Italia. Sicuramente quello che abbiamo notato è che pur tutti quanti lamentando una certa qual carenza di fondi, l'Italia come sempre fa un po' la parte del fanalino di coda, nel senso che insomma per esempio una manifestazione come questa è una manifestazione che in Italia non c'è, almeno in questa
e non
dimensione.
Si potrebbe neanche pensare allo stato attuale delle cose, probabilmente.
Ma non lo so, ci sono adesso non vorrei dipingere un panorama peggiore di quello che è, però sicuramente l'attenzione, la cura proprio dal punto di vista culturale che c'è nei confronti del teatro, per esempio in Francia, non è tanto paragonabile a quella che c'è in Italia, ecco, questo di sicuro. L'attenzione che si ha verso l'arte del teatro, verso gli artisti, verso in generale tutti gli operatori, è un fatto appunto culturale e anche economico. Ecco, adesso poi in Italia si basa sempre molto sulla, come dire, sulla nostra capacità poi di arrangiarci e di fare poi delle cose belle nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Però è chiaro che quando vai poi da altre parti ti rendi conto che si può lavorare con più serenità e con più disponibilità di mezzi, insomma, fa anche piacere.
Incoraggia, sostiene in ogni caso. E qual è stato lo sforzo, qual è lo sforzo di un'autrice come lei per creare spettacoli adatti appunto ai ragazzi?
Ma lo sforzo credo che sia quello di trovare qualcosa che sia al tempo stesso molto diretto, molto semplice, cioè nel senso chiaro, limpido, ma che nello stesso tempo non sia banale, non sia una banalizzazione, non sia, cioè che in qualche modo continui a mettere in discussione, comunque che aiuti a far non tanto la morale o quanto piuttosto far scattare dei meccanismi di riflessione, di osservazione della realtà in modo un po' più profondo, un po' più... Ecco, io credo che il rischio di fare spettacoli per ragazzi sia di ragionare molto sull'intrattenimento, nel senso che i ragazzi vengono a teatro, hanno sempre un po' l'idea di passare un'ora così di ricreazione. Ecco, mm-hmm. Il teatro è certo sì ricreazione, ma per noi anche, oltre che essere il nostro mestiere, quello che insomma che ci piace fare nella vita, in cui crediamo, cioè vuole anche essere un momento, come dire, in cui io mi piace pensare che chi entra a teatro è, poi quando esce è un po' diverso da come c'era entrato, ecco. Questo farlo per i ragazzi, come dire, implica uno sforzo di creare dei meccanismi narrativi, drammaturgici e delle immagini che siano pregnanti, che siano chiare e nello stesso tempo dense. Non so se mi sono spiegata.
Certo, assolutamente.
Parlare di Calvino vuol dire che Calvino è uno scrittore apparentemente semplice, in realtà è uno scrittore molto, molto
tutt'altro,
difficile.
Ben articolato, mi sembra.
È anche linguisticamente complesso, quindi per noi è voluto dire semplificare certe cose, intervenire anche sulla lingua di Calvino. Praticamente tutto lo spettacolo è scritto da noi con alcuni mm-hmm. piccoli inserti tratti da Calvino. Questo ha significato uno sforzo appunto di chiarezza, di limpidezza, di incisività, senza però far perdere di spessore, di profondità e di complessità alle parole di Calvino. Direi che questo doppio binario, che sembra un po' una contraddizione, però credo che sia di fatto la vera sfida di chi fa teatro per ragazzi, secondo me, che di chi fa teatro in generale perché poi non mi piace pensare che sia così diverso far teatro per ragazzi e far teatro
certo,
per gli adulti. Credo
certo.
che si faccia teatro e basta.
Vero.
Poi è chiaro che se fai teatro per i bambini molto piccoli, allora forse lì devi adottare delle strategie diverse, delle durate, perché ovviamente l'attenzione è diversa, eccetera. Però in generale credo che da un certo punto gli spettacoli poi vadano, i nostri spettacoli per esempio li facciamo sia per adulti che per ragazze, insomma ci piace.
Anzi, magari
che...
gli adulti poi risultano, come dire, i destinatari quasi privilegiati,
sì,
paradossalmente,
per
no?
Certi
spesso.
Aspetti, ci sono mille piani possibili di lettura. È chiaro che un adulto in uno spettacolo su Calvino, sulla scrittura, può leggere, può, come dire, percepire alcuni piani che magari un ragazzo percepisce meno e viceversa. Insomma, ci sono l'attenzione e la sensibilità verso, per esempio, il movimento è una cosa che noi riscontriamo molto forte in un pubblico più giovane, magari meno in un pubblico adulto. La forza, come dire, evocativa della danza, appunto, riscuote, io ritrovo molta attenzione nei bambini piccoli, per esempio, piccoli, parlo di 6-7 mm-hmm. anni, per esempio, rispetto alle scene danzate, cosa che invece accade meno magari con ragazzi un po' più grandi o con gli adulti, ecco. Quindi è molto interessante anche notare, vedere come una stessa cosa poi viene recepita,
certo.
e quali sono i diversi piani, insomma.
Maria Paola Pierini, il teatro nelle scuole in Italia, lei come lo vede? Un deserto?
Beh, no, no. In realtà, no, allora è un discorso molto lungo che non possiamo sintetizzare purtroppo.
Un paio di minuti, va.
Allora, no, la questione è complessa, se ne parla da molti anni, si sono fatte molte cose, più o meno bene, diciamo, ci sono stati momenti di grande vicinanza tra la scuola e il teatro, soprattutto negli anni 70, anche di momenti di sperimentazione, eccetera. Oggi la situazione non è particolarmente esaltante, benché ci sia, come dire, un contatto tra il teatro e la scuola a livello di programmazione abbastanza stabilizzato, per cui esistono dei circuiti teatrali molto, molto radicati sul territorio, in varie regioni italiane, per cui c'è un contatto tra il teatro e la scuola e ci sono teatranti, artisti che lavorano nella scuola. Certo, si tratta sempre di qualcosa che è un po', come dire, l'aspetto di essere non totalmente né integrato nel percorso scolastico. Cioè, quando fai teatro nelle scuole hai sempre la sensazione di essere un po' un intruso, ecco. Invece purtroppo credo non sia, purtroppo secondo me non è affatto così, nel senso che il percorso teatrale poi finisce per essere un momento molto importante, e questo viene detto dalle stesse insegnanti, un momento rivelatore di molte cose, un momento catalizzatore di energie, di attenzioni, di verifica di alcune cose che magari si sono imparate sui libri che non si sono vissute, no? Al teatro è un momento in cui si rimette tutto in movimento, ecco. Viene da tutti riconosciuta l'importanza, la valenza didattica del teatro, poi di fatto i laboratori teatrali finiscono per essere dei piccoli frammenti di percorsi annuali, per cui magari si fanno 5 giorni di laboratorio, 2 ore di laboratorio, 10 incontri di laboratorio, però hai sempre un po' la sensazione di buttare un sassolino in uno stagno enorme, per cui non si arriva mai tanto a trovare un modo giusto per far stare il teatro nella scuola.
Sì.
Ecco, questo direi che, non so se sono detto cose molto confuse, probabilmente.
Mi sembra proprio di no. In chiusura, le attività di Onda Teatro, di questa compagnia teatrale e i progetti a breve termine.
Allora, ma le attività sono molte, noi siamo pochi ma facciamo molte cose, per cui produciamo spettacoli, tra cui Nero su Bianco, ma non solo. Perché oggi allo stato attuale abbiamo più spettacoli nel repertorio, abbiamo debuttato da poco con uno spettacolo diretto alla regia di Bobo Nigrone, che è il direttore artistico della compagnia, con Silvia Elena Montagnini, che è la compagna mia di Nero su Bianco, con uno spettacolo che si intitola La storia di coraggio e di paura, uno spettacolo rivolto ai più piccoli, ma nello stesso tempo noi lavoriamo anche programmiamo, organizziamo due festival che proprio adesso nei mesi estivi facciamo in Piemonte. Uno è il Festival Strona, è uno spettacolo da montagna, che è un festival che facciamo ormai da 12 anni, spettacoli in vari luoghi della Valle di Susa, luoghi suggestivi, cerchiamo di portare il teatro fuori dai teatri in qualche modo, e varie attività che proseguono, che sono appunto anche rivolte alla formazione, ai laboratori nelle scuole, non solo nelle scuole, insomma diciamo che ci muoviamo molto.
In bocca al lupo.
Cerchiamo di fare molte cose.
Meno male.
Io la ringrazio molto per questo spazio che ci ha offerto.
Grazie, in bocca al lupo a lei e alla sua compagnia. Presto a risentirci.
Arrivederci.
Il tempo di salutarci, di ricordarvi il nostro sito internet, dove a partire da questo pomeriggio sarà disponibile tutto il meglio in onda su questo canale 105live.radiovaticana.org, l'appuntamento con me domani mattina alle 10.30 per parlare di televisione, 800 208 802, il nostro numero verde per parlare direttamente con la redazione tra un minuto e mezzo. Una nuova puntata di Stop Precedenza Chi Pensa, da Antonella Palermo, Serena Dessin, regia, e Mario Scatton alla console. Un buon proseguimento di pomeriggio con la Radio Vaticana in diretta.